In questo momento sto camminando davanti alle onde, spero che non ti troppo fastidio, ma intanto mi avete chiesto di espandere il post scritto che ho fatto su LinkedIn, dove parlavo praticamente di non farci giudicare per la nostra abilità di salire su un albero se siamo un pesce. E questo si collega molto alla ricerca del lavoro, ma in realtà si collega un po' in tutti gli ambiti possibili e immaginabili. Questo mio pensiero nasce anche poi da una sessione che ho fatto con un expert recentemente di mentorship, dove c'era questo ragazzo che parlava principalmente del fatto che lui non avesse una laurea, non avesse fatto il percorso standard per entrare in azienda, ma che oggi vedesse, lui molto giovane comunque, 22 anni, ma che oggi vedesse il mondo aziendale potenzialmente come qualcosa che potesse essere utile per lui e per fare esperienza, per crescere, per avere sul curriculum determinate cose. E io in realtà ero abbastanza d'accordo, anche se molto spesso non sono per forza d'accordo con il fatto del devo per forza lavorare in azienda, eccetera, eccetera. Ma questo mi ha dato un po' il via mentalmente per ricostruire alcuni consigli che gli ho dato e che in realtà era già diversi mesi, anni in realtà, che davo a molte persone, che molto spesso si fanno valutare come un pesce che deve salire su un albero. Ora, che cosa vuol dire questa metafora, questo esempio? Vuol dire, è una cosa molto semplice. Molto, molto spesso noi, per trovare opportunità, per trovare lavoro, siamo troppo ancorati ai modelli classici. Ovvero, da sempre, devi trovare lavoro, ovvero, cioè devi per trovare lavoro, devi mandare curriculum. E alla base non c'è neanche qualcosa di sbagliato in questa frase. Il grande cosa sbagliata è che non si dovrebbe partire dal devo trovare lavoro, perché devo trovare lavoro vuol dire tutto e niente. È come se devo mangiare. Ci sono mille modi adesso di mangiare. Vado a fare la spesa, ordino da fuori, vado io fuori a prenderlo, porto a casa. Ci sono mille modi, chiaramente, dipende da cosa vogliamo mangiare. E che cosa vogliamo fare è la prima grande domanda che praticamente nessuno vuole dare una risposta. È un po' come quando tu hai un'idea di una startup e invece di pensare al bene, come la metto a terra e tutto il resto, incominci già a fare il pitch per gli investitori, perché voglio raccogliere i finanziamenti. Ma allora non sai se ti servono davvero quei finanziamenti, ma tu sei pronto a dare via 20-30% delle quote della tua azienda semplicemente perché tu sai che quello che bisogna fare quando si vuole creare una startup è raccogliere finanziamenti, raccogliere investimenti. Non è assolutamente l'unico modo, anzi lo sconsiglio potenzialmente quando si vuole partire, di raccogliere finanziamenti fino almeno a quando tu hai validato il business. Dopo la validazione se ne riparla. E stessa cosa per trovare lavoro. Infatti io quello che dico spesso è che dobbiamo vederci a noi un po' come un prodotto quando dobbiamo trovare lavoro, quando dobbiamo in realtà capire che cosa vogliamo fare in questo senso. E parto direttamente con spiegare il concetto base e poi torno un attimo indietro e do delle strategie per ogni fase. La prima parte riguarda proprio il concetto del capire in cosa siamo forti noi, o neanche in cosa siamo forti. Immaginati di avere un prodotto e un paio di jeans, e tu hai mille modi di vendere quel paio di jeans. Puoi parlare del fatto che siano molto alla moda, puoi parlare del fatto che siano invece al contrario molto resistenti, e puoi parlare del fatto che siano in un tessuto che non si bagna, non lo so, qualsiasi cosa. Qualsiasi prodotto tu devi vendere ha diversi modi di venderlo e potenzialmente lo puoi vendere a diversi target. Se lo vuoi vendere, se vuoi spingere sul fatto che le sue caratteristiche sono che sia la moda, lo venderai a un pubblico interessato a quello. Se vuoi spingere sul fatto che quel prodotto è idrorepellente, allora magari lo venderai a un target che lo devi usare per lavoro. Cioè, capite? Si può usare in qualsiasi modo. E stessa cosa col lavoro. Il concetto qual è? Se tu non hai una laurea e vuoi entrare in una multinazionale, devi sapere che se tu passi per il processo standard di selezione, la multinazionale ti valuterà per il processo standard. Ovvero, se nella inserzione lavorativa che loro aprono ti dicono requisito la laurea, requisito X competenza, requisito è le tue chance, se tu non hai la laurea, se tu non hai la maggior parte di quelle caratteristiche, è praticamente pari a zero. Perché poi ricordati, una cosa che sottovaluto sempre è che quando si apre una posizione, quella posizione è per una persona. E ci sono decine, centinaia di persone che si candidano per quel ruolo. E le persone che ti valuteranno ricevendo quel curriculum si basano principalmente su quelle caratteristiche. Non è che se uno ti manda e tu dici è importante avere la laurea e tu non hai la laurea e tu lo mandi, si mettono loro a fare la ricerca di chi sei. Ah, è vero, non ha la laurea, però guarda quelle altre caratteristiche che ha. No, dovete immaginare che è come se avessero davanti una lista di competenze minime che devono spuntare per averti, e se non ce le hai, ciao, pazienza. E quindi noi che cosa facciamo la maggior parte di volte? Non ci interessa veramente di questo, diciamo, ma qualcuno ci darà un'opportunità, quindi ci mettiamo semplicemente a mandare centinaia di curriculum ogni giorno, perché quello ci fa sentire impegnati, ci fa pensare che stiamo facendo cose. E io, ragazzi, sono quello che ha fatto questa cosa, questo errore, più di chiunque altro. Mi metto a mandare curriculum a praticamente chiunque. Io tra l'altro avevo una laurea e avevo un master, quindi ero anche più giustificato a usare questo tipo di strategia nelle aziende in cui volevo candidarmi, cioè aziende che richiedevano molto spesso come minima cosa questo tipo di cosa, quindi aziende molto grosse come multinazionali, eccetera eccetera. Quindi io mandavo e nessuno mi richiamava. Ora, il concetto qual è qua alla base? Che noi dobbiamo conoscere per cosa vogliamo venderci e soprattutto quali sono le nostre caratteristiche, perché se noi sappiamo chi sono le nostre caratteristiche, che cosa vogliono gli altri, quindi dobbiamo anche dividere gli altri in multiple segmenti, per esempio le multinazionali, confronto le startup, confronto le scale up, confronto le PMI, parlo dell'Italia principalmente, ognuno di questi target, se noi dobbiamo trovare lavoro in quel modo, avrà dei requisiti per la persona che stanno cercando completamente diversi. La multinazionale potrebbe volere persone che sono estremamente brave in una cosa specifica e che possiedono tutte quelle caratteristiche che gli danno la presunzione di pensare che quella persona crescerà molto bene in determinati ruoli. Quindi cercano più persone che hanno studiato in certi contesti. E vi aggiungo una cosa. Se io sono un HR manager in una multinazionale, ma non solo in una multinazionale, e voi scrivete sul vostro curriculum che siete i co-founder di una anche pagina Instagram, voi pensate che molte persone, me compreso all'epoca, pensavo che quello lì mi potesse aggiungere il fatto di far vedere che ero intraprendente, di far vedere che stavo facendo qualcosa, di far vedere che avevo bla 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 bla. Ragazzi, è la cosa peggiore per un HR manager che possa vedere sul suo curriculum, e non solo per HR manager, perché fa pensare che questa persona qua sarà sempre con la testa altrove. Se tu hai una tua micro startup o un tuo progetto e improvvisamente quella cosa scoppia, funziona, tu te ne vai dal giorno alla notte. Ma scusatemi, pensateci bene, tu hai un tuo, non so se tu hai un tuo progetto, stai cercando lavoro in azienda o ti danno lavoro in azienda, ma nel momento in cui il tuo sogno si sta realizzando, ma tu la prima cosa che fai è mandare a quel paese l'azienda in cui lavori e ti butti sul tuo progetto. Ci sta, è normale che sia così. Quindi è per questo che le aziende vogliono il meno possibile questo tipo di persone. Le aziende grandi, e non solo, vogliono ingranaggi. Ingranaggi che hanno solo una forma, che vanno bene a essere incastrati in quella forma, che allora serve per la loro macchina, perché qualsiasi altro ingranaggio di una forma diversa a quello che loro serve non andrà, non funzionerà semplicemente. Loro vogliono persone che amano il posto fisso, che non hanno troppe ambizioni di determinati ruoli. Poi chiaramente dipende dai ruoli, magari l'head of marketing di una multinazionale deve avere competenze, caratteristiche completamente diverse e deve avere comunque voglia di crescere, però è una voglia completamente diversa, una voglia di far crescere l'azienda, non di far crescere, non di creare qualcosa di suo. Capite che sono ragionamenti che se non facciamo rischiamo veramente di fare danni grossi mandando vendendoci nella maniera sbagliata. E faccio un altro esempio. Immaginatevi che tu hai 70 anni, perché ho visto questa cosa qua. Persone che a 70 anni mi dicono: io Luca voglio trovare lavoro perché voglio mettermi, voglio, non è per i soldi, ma perché ho voglia di fare qualcosa, ho voglia di essere utile. E queste persone qua che mandavano il curriculum, quindi immaginatevi un HR manager o una HR manager che gli arriva il curriculum di un settantenne che ha avuto una carriera incredibile in business, in mille cose, ma oggi ha 70 anni. Capirete che quel tipo di curriculum, per quanto avesse competenze incredibili, non sarà visto nel modo migliore. Invece, quella stessa persona, se agisce in maniera completamente diversa e non passa da quel processo, può essere invece una stella incredibile che un sacco di persone vogliono assumere o lavorare con lui o con lei. E adesso vi faccio anche degli esempi pratici su questo. Quindi, intanto partiamo dal presupposto. Quindi, il processo lavorativo, se identifichiamo la multinazionale o candidarci e tutto il resto, ha determinate caratteristiche. Al contrario, altre aziende, come potrebbero essere startup, scale up, cercano caratteristiche molto diverse, cercano molto più persone, per esempio Learn, inizialmente, ora leggermente di meno, ma ancora in quella direzione. Noi all'inizio cercavamo persone che sapessero, non tanto che sapessero fare tutto, ma che fossero propense a mettersi in gioco e, se c'era da fare una cosa che era fuori dal loro bagaglio tecnico, si mettevano a farla. Susanna ha lavorato in mille ambiti diversi, Clara ha lavorato in mille ambiti diversi. Chiaro che è diverso per una persona del team tecnologico che magari deve fare quello e sa fare quello e deve fare quello giustamente. Più cresce e più diventa una scale up, più si cercano competenze iperverticali e persone che sono fortissime in una verticale. Quindi, se noi sappiamo quali sono le nostre caratteristiche e sappiamo tendenzialmente cosa può cercare un'azienda, noi dobbiamo identificare immediatamente che cosa, qual è la tipologia di azienda a cui noi vogliamo vendere il nostro prodotto, perché sappiamo quali sono le caratteristiche del nostro prodotto. E non pensate, se adesso state ascoltando questo episodio e siete molto giovani e non avete competenze, non pensate, ah, ma io non ho competenze, non so quali sono le mie caratteristiche. Le tue caratteristiche possono essere tranquillamente la grandissima voglia di mettersi in gioco, la motivazione, il essere pronti a tappare qualsiasi buco che si bisogna tappare, e il voler lavorare profondamente per quell'azienda, essere veloci a imparare. Ragazzi, l'altro giorno ascoltavo un podcast dove intervistavano il cofondatore di Bending Spoon, una delle... il secondo unicorn italiano dopo Yux e in generale una delle aziende con le persone più forti in Italia in assoluto. E loro dicono: io tra prendere persone con già altissima esperienza e poca flessibilità, preferivano prendere tantissimo persone con un'esperienza e delle competenze minori ma altissima intelligenza o insomma flessibilità, propensione, logica, eccetera eccetera, altissima quindi intelligenza e altissima motivazione. Perché loro dicono: se ci sono questi due componenti, questa persona in pochissimo tempo raggiunge la persona che avrei preso con altissima esperienza, che avrei dovuto pagare molto di più, che però poi non cresce altrettanto velocemente. Quindi capite che Bending potrebbe essere il luogo giusto per alcuni o alcune di voi, ma non per altre. Cambia completamente. Però dobbiamo sapere che caratteristiche cercano, eccetera, eccetera. Ora, questo ci fa capire, quindi, molto, molto, molto importante, ci fa capire che dobbiamo partire da noi, dobbiamo partire da quello che noi possiamo dare e poi di conseguenza trovare poche realtà, o anche non realtà, potrebbe essere che il nostro ragionamento su di noi ci fa capire che cosa noi non vogliamo fare. Adesso arrivo anche su questo punto. Ma prima ancora volevo fare un'altra considerazione. Non crediamo, un'altra grandissima, quindi la prima grandissima teoria sbagliata è: devo lavorare per qualsiasi persona. La seconda grande teoria sbagliata è: devo mandare un sacco di curriculum. La terza teoria sbagliata è: devo passare per il processo standard di selezione perché altrimenti non mi assumeranno. In alcune aziende può essere vero, ma in tantissime altre no. E guardate bene, se voi avete le caratteristiche giuste per il processo di selezione e volete lavorare in quel tipo di azienda, ben venga, mandate il curriculum, vi assumeranno molto più facilmente perché avete quelle caratteristiche giuste. Quindi capite che ci sono tanti strade davanti per raggiungere il risultato finale. Dovete semplicemente avere chiara dove voi potete brillare, in quale tipologia di processo, e ricordatevi semplicemente che di tutte le posizioni lavorative che vengono assegnate ogni giorno, solo il 20% del totale vengono assegnate attraverso il processo di selezione standard, dove qualcuno ha mandato il curriculum, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché se voi siete un HR manager, secondo voi è più alta la chance che trovate la persona perfetta per il lavoro che cercate? Andando a guardarvi le 200, 300, 400 CV che vi arrivano sul sito aziendale di persone che si sono candidate a caso? Oppure se voi invece chiedete nella vostra azienda: ma stiamo cercando un Java developer, conoscete qualcuno che ha queste caratteristiche? E magari il team tech dell'azienda dice: sì, io conosco questa persona, e vi metto in contatto, fatto, assunto, trovato. Perché quest'altra, c'era un'altra persona che diceva: lui o lei è la persona perfetta per questo lavoro. E lo garantisco io, perché conosco già questa persona. Cavolo, sapete quante persone mentono sul CV e poi devi fare mille test, mille cose? Quindi l'altra teoria sbagliata è: l'unico modo per entrare in un'azienda è attraverso l'invio del CV e il processo standard. Ora che abbiamo davanti tutto questo scenario, pensiamo alle varie fasi. La prima fase, che io ho detto più volte: capire che cosa volete fare, la cosa più difficile al mondo. Primo consiglio: se il grande dilemma che molte persone hanno è il fatto che ci sono troppe strade davanti a noi, e i giovani oggi hanno infinite strade. Mio padre, quando non andava molto bene nell'istituto tecnico dove lavorava e ha deciso di smettere di studiare a 16 anni, mio nonno, che ha creato la sua gioielleria in un piccolo paesino vicino in Veneto, veramente 70 anni fa o 50 anni fa, quello che era, non è che gli ha detto: Marco, puoi fare quello che vuoi nella vita, hai infinite strade, che cosa sogni di fare? Non gli ha detto questo, gli ha detto: non vuoi studiare? Bene, domani inizi a lavorare con me. Mio padre, da quando ha 16 anni, che ogni giorno, tranne la domenica, alza e abbassa la saracinesca della gioielleria tutti i giorni, tranne la domenica, quattro volte al giorno, alza e abbassa. Che cosa vuol dire questo? Che oggi i giovani hanno un'infinità di opportunità in più, non solo i giovani, chiunque ha più opportunità. E la grandissima cosa che le persone non giovani non capiscono è che questo non è un bene. Tutti ti dicono: ah, guarda quante opportunità in più, le avessi avute io quelle opportunità. Non è vero, non è assolutamente vero. Si crea la sindrome della troppa scelta, dove tu non sai cosa scegliere, ti perdi in mille strade diverse. Non c'è un Google Maps che ti dice qual è la strada più veloce per arrivare a destinazione. E tu, cavolo, non sai né la destinazione né qual è la strada giusta. E io lo capisco questo, l'ho avuto in parte anche io, è difficile, e la cosa peggiore che potete fare è ascoltare persone che non si sono trovate davanti a questo scenario, ascoltarle per avere dei consigli su cosa fare. È come se io vado a chiedere dei consigli a un medico su come riparare la mia moto. Non ha mai riparato una moto il medico. Non gli posso chiedere consigli. Invece tutti i più adulti, soltanto perché hanno avuto una carriera, hanno avuto quello che vuoi, possono dare consigli su risolvere un problema che loro non hanno mai affrontato. Ragazzi, non ascoltateli. Non mi ricordo come si chiama tipo scelta selettiva, non so come cazzo si chiama, ma non ascoltate persone che vi vogliono insegnare a fare cose che loro non hanno mai fatto. Prendete spunto da quello che dicono, anche da quello che in parte dico io, perché non posso aver fatto tutti le scelte come voi le farete. Prendete quello che vi può essere utile e buttate via tutto il resto. Ringraziate in maniera educata, chiaramente, ma poi fate le scelte con la vostra testa. Ora, un consiglio che io darei, che magari funziona, magari no, una strategia, non è un consiglio, è una strategia. La prima cosa che bisogna fare quando si ha troppe scelte è eliminare le scelte che sapete già che non volete fare. Quindi partite scrivendo tutte le possibili scelte. Dategli anche un voto da 1 a 10 su quello che... Il mio consiglio è: date un voto in base al... Immaginatevi lo scenario. Scrivete davanti diverse opzioni, tipo: lavoro in multinazionale in SEO, mi divento un consulente SEO, lavoro in startup in SEO, quello che volete. E poi immaginatevi la vostra vita da lì a 5 anni. Se voi fate carriera in quel percorso, da consulente SEO rispetto che in multinazionale SEO rispetto che bla bla bla, qual è fra 5 anni la persona in cui voi, la persona che diventerete fra 5 anni seguendo quel percorso, che più vi piacerebbe essere? ponetevi questa domanda. Non è facile, ma potete già ricavare un po' di cose. Poi adesso vi spiego come fare, però immaginatevi che ve lo riuscite a immaginare. Date un punteggio. Quello che dovete fare non è scegliere la strada che ha il punteggio più alto, ma eliminare tutte le strade che hanno un punteggio molto basso. Cioè, se sapete che il lavorare da remoto può essere la cosa che più in assoluto vi dà felicità, allora sapete già che lavorare in multinazionale per molte multinazionali dico grande azienda, può non darvi quella libertà magari. O altre sì, non lo so. Però togliete quelle che sapete che vi darà meno margine di crescita. Per qualcun altro potrebbe essere: voglio crescere molto velocemente. Sapete già che in aziende grandi si cresce molto più lentamente. Per altri potrebbe essere: voglio, sto pensando da qua a 5 anni di fare dei figli, magari lavorare in azienda grande ha più benefit, ha più sicurezza e più altre cose. Allora quella potrebbe essere la strada che vi rende più felice. Ma eliminate quello che non vi piace fare. Una volta che l'avete fatto, avete davanti magari 2 strade, 3 strade. Andate a validare quale potrebbe essere. Come? Aprite il vostro LinkedIn, trovate persone che sono diventate quella persona che voi state pensando di diventare. Quindi potrebbe essere SEO, marketing manager di Luxottica, oppure SEO, head of SEO di una scale up molto forte, oppure SEO bla 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 di bla, quello che volete. Fate questo anche se non siete sicuri tra professioni, cioè tra SEO, e-commerce. Andate a vedere che cosa fanno quelle persone su LinkedIn e che percorso hanno fatto per arrivare lì. Trovate qualcuno che vi può piacere quel percorso, quindi sapete già che dite: ok, devo lavorare 2 anni in un'azienda, poi un anno e mezzo in un'altra, poi bla bla bla, o almeno guardate il loro percorso. E poi in generale quello che io consiglio sempre è: contattate le persone che volete diventare. Su LinkedIn mandate un messaggio, state molto molto attenti, messaggi brevi, messaggi dritti al punto, non lasciateli aperti. Un sacco, i ragazzi, dovrei fare un podcast soltanto sui messaggi sbagliati che ricevo e io cerco di rispondere, però veramente ci sono dei momenti in cui tu apri un messaggio e la persona ti dice: ciao Luca, posso farti una domanda? No, veramente non scrivete posso farti una domanda, perché la persona già lì ha poco tempo, se deve risponderti sì, poi tu gli devi rispondere e poi questa persona ha detto al punto: ciao, sono uno studente che sta per finire il suo percorso di economia, ho seguito il tuo profilo e la tua carriera che ha lavorato in Luxottica, Google e Apple è interessantissima, io ambisco veramente a diventare una persona come te, ti posso rubare veramente 10 minuti al telefono per farti alcune domande sul percorso, del tuo percorso, prenderà veramente pochissimo, ecco qua il mio link, e gli mettete il link Calendly e loro si possono prenotare questa sessione e farlo. E scrivete sempre nel messaggio: PS, nel caso che tu sia molto impegnato e non riesca a prendere una chiamata con me, lo capisco benissimo, ti va se ti mando direttamente questo messaggio, queste domande scritte, e così hai tutto il tempo di rispondere quando ce l'avrai meglio. Vedete, la domanda non è il fai una chiamata con me, sì, no, perché lì è molto facile dire no o non rispondere. Alla fine, ricordatevi, gli avete chiesto una cosa, ma loro non vi conoscono, loro non hanno niente, loro perché dovrebbero dedicare 10, 20, 30 minuti per una domanda, per del tempo a uno sconosciuto? Loro non vi devono niente, quindi se loro vogliono farlo è soltanto per bontà loro, quindi voi dovete mettergli le condizioni di avvicinarvi il più possibile a quello che loro potrebbero voler fare o avere miglior tempo, eccetera eccetera. Quindi se voi gli mandate la chiamata, sarebbe la cosa migliore al mondo per me, ma se non puoi, guarda, ti mando le domande, tu anche in una settimana mi rispondi quando ti pare, è molto più alta la possibilità che con richieste specifiche ti dicano: sì, guarda, mi piacerebbe, però in questo momento c'ho molto poco tempo, va benissimo per le domande, mandamele pure e poi ti rispondo. Gliele mandi, non ti rispondono, dopo 4 giorni magari gli fate un follow up in maniera sempre educata, senza pretendere: oh, mi avevi detto che mi rispondevi, dove sei? No, non così. Ciao Giovanna, ti ringrazio ancora tantissimo, non vedo l'ora di leggere le tue risposte, mi fai sapere quando riesci a rispondere, scusami davvero, ma per me sarebbe veramente incredibile leggere la tua esperienza. Ok, capisci? E quando gli fai le domande, non fargli domande del tipo che cosa faresti se fossi in me? Loro non possono essere in te, non sono te, non ti conoscono, quindi fagli domande del tipo se tu avessi 20 anni oggi e fossi davanti a un bivio con queste caratteristiche, che cosa faresti? È molto più facile dirti che cosa farei io in questa condizione piuttosto che cosa tu dovresti fare in una condizione che non conosco. Capite? Poche domande, massimo 5 scritte, ma anche al telefono massimo 5 domande, e fate domande, ma questa cosa qua potete farla non solo se siete super giovani, ma anche se siete persone leggermente più esperte che però vogliono cambiare ambito, vogliono fare altre cose. Perché è importante questo? Perché questo vi dà due cose. La prima, gli state dicendo che cosa volete fare. Se queste persone già, se nella loro azienda già cercano una persona come te, è molto facile che loro dicano: guarda, mi è piaciuta veramente la conversazione che abbiamo fatto al telefono, stanno cercando qualcuno, non abbiamo ancora aperto la posizione lavorativa, ma se vuoi posso farti un'introduzione con il nostro HR. Non avete idea di quante volte succede una cosa così, se vi ponete nel modo giusto. Quindi questo lavoro ti dà sia informazioni, sia connessioni, che è importantissimo, e vi dirò di più. Le informazioni, la cosa bella di questo è che una volta che tu crei una relazione con queste persone, voi potete avere più informazioni. Quando voi mandate il curriculum, quando tu mandi il curriculum, il grandissimo problema è che tu non ricevi risposta. E anche se la ricevi, la risposta è: mi dispiace, abbiamo preso qualcun altro. E io capisco che ho un'azienda che è impossibile mandarti risposte personalizzate per ognuno. Anche perché un sacco di volte tu ricevi dei curriculum che fanno schifo, cioè non che fanno schifo, ma che non corrispondono minimamente a quello che tu hai aperto. Delle persone che non si guardano l'azienda, non si guardano niente, ti mandano il curriculum e poi secondo te tu dovresti fare il lavoro per dirgli perché non va bene quando niente va bene? È chiaro che non posso, un HR manager non può perdere tempo in queste cose, non dovrebbe perdere tempo in queste cose, perché tu non hai perso tempo, non hai dedicato tempo a fare una ricerca, a capire se tu potevi essere in target, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu nell'altro processo non ricevi feedback, qua invece li puoi ricevere, perché se tu mandi questo tipo di cose, o direttamente una volta che hai già capito che cosa vuoi fare, mandi direttamente alla persona: guarda, ciao Carla, sto, mi invento nomi completamente a caso, ciao Carla, sono una persona con queste caratteristiche, ho tantissima voglia di lavorare per la vostra azienda, e quando scrivete vostra azienda scrivete nomi. Mi piacerebbe tantissimo lavorare a Learn perché mi piace tantissimo la vostra missione di cambiare il digitale una persona alla volta, e io penso di poter avere un grandissimo impatto nel vostro reparto SEO, che in questo momento potrebbe avere queste caratteristiche migliori. Vedete, quando mandate un messaggio, mandatelo uno alla, come questo, mandatelo uno alla persona che vi potrebbe assumere. Il Learn sarei io. Non mandatelo a altre persone. Chiaro che se dovete mandarlo, volete entrare a Coca-Cola, non mandatelo all'amministratore delegato di Coca-Cola su LinkedIn, mandatelo al marketing manager o head of marketing del dipartimento dove dovreste lavorare. Mandatelo a una persona che può avere voce in capitolo sulle assunzioni immediate, sulle persone del suo team o del team subito sotto loro. Una volta che avete fatto quindi questo, vi create connessioni, voi riuscirete a ricevere feedback, quindi magari potrebbero rispondere: no guarda, mi dispiace, in questo momento non stiamo cercando una figura come la tua, però interessante. Oppure: no guarda, mi dispiace, ma credo che tu sia un po' junior per le figure che stiamo cercando. E quindi tu da lì hai feedback su questo. Gli puoi anche chiedere: ah, grazie mille, scusami, mi sapresti dire che cos'è che dovrei migliorare per poter essere appetibile per un'azienda come voi? Potete avere feedback quando aprite una conversazione, non quando entrate in un processo. E un'altra cosa molto importante: una volta che avete feedback, voi siete anche in grado, immaginatevi la scena che uno dice: no, mi dispiace, no, non, le tue caratteristiche in questo momento non le stiamo cercando. Tu da lì puoi tranquillamente chiedere: fantastico, grazie mille, per caso conosci qualcuno che stia cercando qualcuno con le mie caratteristiche? Non avete idea di quante persone a me, quanti founder di startup e tanto altro mi dicono: stiamo cercando questo, questa, questa figura. E io non so molto spesso a chi mandarli. Quindi è incredibile quanto tra contatti si possano dare informazioni e tanto altro. Quindi veramente vi consiglio tantissimo di creare conversazioni piuttosto che semplicemente candidarvi. Oppure fate entrambi. create conversazioni con 3-5 persone al giorno e invece invece candidatevi con 10 curriculum al giorno. Va bene, prende tempo, ma fa parte del processo, fa parte del lavoro. Trovare lavoro in un certo senso, in questo modo, se dovete trovarlo. Una volta fatto tutto questo, è soltanto questione di creare più connessioni possibili e non veramente fate morire la conversazione e la relazione. Dovete creare relazioni, non solo conversazioni, che vuol dire che una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, durante il vostro processo, tenete aggiornate le persone con cui più avete parlato. Ciao Marco, grazie mille per la chiamata del mese scorso, ti volevo semplicemente aggiornare che in questo momento sto parlando con questa azienda, sembrano interessate, sto andando avanti nel processo, vediamo che è. Però nel caso che tu ti sia arrivata voce che qualcuno cerca una persona come me, fammi sapere per favore, sarebbe fantastico per me. Mi sto molto impegnando, eccetera, eccetera. Cioè, tenete aperte, tenete le persone nel loop, anche chiedete un consiglio. Ciao Marco, mi è arrivata finalmente l'offerta da quell'azienda di cui ti ho parlato. Che cosa ne pensi? Pensi che dovrei negoziare di più? Pensi che sia un buon punto di partenza? Cioè, dipingete queste persone come dei mentor o delle mentor, perché può veramente aprirvi tantissime, tantissime porte. Tenere le cose e chiaramente mettetevi a disposizione se voi potete fare qualcosa per loro, viceversa, è sempre un dare e un avere e un ricevere, non semplicemente un ricevere. E anzi, dovete cercare di dare più di quello che le persone vi daranno indietro. Vi posso garantire che è un modo veramente più umano e bello di creare relazioni. Ora, in generale, questi qua sono dei consigli che darei. Avrai una valanga di obiezioni che ho già sentito anche sotto il post LinkedIn. Ma questa cosa funziona bene per le startup e non per le multinazionali. No, non è vero. Ma questa cosa qua si può fare in Italia, ma no, all'estero, ma non in Italia. Non è vero, l'ho fatto sia in Italia che all'estero. Ma questa cosa qua, uno addirittura ha scritto, ma se tu ne mandi 3 al giorno, ti si apriranno 5, 20 conversazioni a settimana, perché pensa che ti risponderanno tutti. Sappi che non ti risponderanno tutti, è normale che sia così. E poi quando mi arriveranno 4 offerte lavorative mi brucerò le aziende che... Ma ascoltami, non fatevi castelli in aria, ragazzi, veramente. Smettete di overthinking, io lo faccio fin troppo. Muovete, il processo si deve muovere, dovete testare cose, dovete lasciare aperto. Ti posso garantire se ti mandano un'offerta e sei nel processo di un'azienda molto migliore, accetta quell'offerta. Ora continua l'altro processo e se 2 settimane dopo l'azienda molto migliore ti fa l'offerta, 2 settimane dopo te ne vai dall'azienda che hai appena accettato e vai. Fa parte del processo, fa parte del gioco. Le aziende non gliene fregherebbe niente se a un certo punto ti trovano qualcun altro e ti possono assumere e mettere a casa. Ti posso garantire che non gliene frega niente a un'azienda. L'azienda dovete vederla come una figura impersonale la maggior parte di volte, soprattutto quelle grandi. Quelle più piccole sono fatte con Learn, a me dispiacerebbe perché noi prendiamo persone in cui crediamo veramente tanto, ma pazienza, so che fa parte del gioco. Io spero che anche se abbiamo lavorato insieme 2 settimane, in quelle 2 settimane noi abbiamo dato il più possibile a te. E fa parte del gioco però, non so cos'altro dire. Quindi non fatevi problemi, non fatevi intrappolare in tutta la parte del sentimento per quell'azienda, eccetera, eccetera. Date il più possibile mentre siete lì, ma al tempo stesso, se trovate qualcuno che vi fa crescere il più velocemente possibile, prendete quello che vi fa crescere il più velocemente possibile, ma dovete avere chiaro voi quanto i vostri valori, quanto le vostre ambizioni e quanto la vostra situazione in generale si sposi con quella figura, con quella posizione lavorativa e quell'azienda. Questa è la cosa principale che dovete lavorare, secondo me, e da lì si apriranno tantissime, tantissime porte. Quindi, per tornare all'esempio principale che avevo fatto all'inizio, se siete poi una persona di 70 anni, non passate per il processo lavorativo standard. Io quello che farei è esattamente quello che ho appena fatto, dicendo: ma non mandate il curriculum ad aziende che non vi conoscono, ma partite andando su LinkedIn e ritrovando tutte le persone con cui voi avete lavorato nella vostra vita e parlate con loro. È molto più facile che loro vi daranno le connessioni giuste per lavorare come consulenti per delle aziende, per lavorare come advisor per altre. Ma la cosa peggiore che voi possiate fare è buttare via tutta la vostra esperienza, i vostri contatti che avete maturato in anni lavorativi o in generale, anche se fosse l'università, se fosse dappertutto, semplicemente ripartendo da zero. Non dovete mai ripartire da zero, ma dovete sempre usare le esperienze pregresse come plus per quello che dovete fare adesso. plus, plus, quello che è. Quindi veramente cercate secondo me di ragionare partendo dalle basi, non semplicemente fate invio curriculum a macchinetta, non è la strada giusta secondo me, e da lì potrete trovare mille modi per farlo. Scusatemi, ho fatto un po' lungo questo podcast, ma ci tenevo a darvi un sacco di consigli, ci sarebbe da parlare altre 5 ore su questo, ma volevo trasmettervi veramente quello che io credo che sia il processo migliore per svoltare potenzialmente. Ricordatevi, non dovete lavorare per 50 aziende, vi basta un'azienda giusta con un o una capa superiore, quello che volete, giusti, che vi possono veramente aprire le porte di un mercato lavorativo completamente diverso o darvi le giuste competenze che potrete riusare dappertutto. La cosa principale è: non abbiate fretta, fate questo ultimo consiglio veramente. Io, quando non trovavo lavoro inizialmente in grandi aziende eccetera eccetera, andate dove gli altri non vogliono andare. Io sono andato a lavorare nelle Filippine, poi in Romania. Non ho mai visto io in realtà come una cosa negativa, l'ho sempre visto come una cosa che figata, nessuno va a lavorare lì, ma in generale è chiaro che molte persone non vogliono lavorare lì. Quindi se voi riuscite a entrare in quelle condizioni, andare dove gli altri non vogliono andare, vi si apriranno un sacco di porte. Non dovete farlo per tutta la vita, vi bastano un anno, 2 anni, 3 anni, e mentre andate là a lavorare, magari in aziende anche molto più forti di quelle che avreste potuto prendere in Italia o da altre parti, cercate già qualcosa di meglio, e quando lo trovate, quando vi assumono, cambiate. Ma il concetto è: fate quello che gli altri non vogliono fare. Un altro esempio di questo è il remote working. È chiaro che lavorare da remoto è più facile, è più bello, è meglio, ma se un'azienda che voi sognate di entrare vi dice: noi assumiamo soltanto persone che lavorano in ufficio, cavolo, andate in ufficio. Veramente non fatevi fregare dalle cose che luccicano. Vi bastano 2 anni in ufficio, dove crescete il doppio più velocemente, avete sul curriculum un'azienda 100 volte più forte, imparate molto di più, e poi potete fare quel cazzo che vi pare. Parlavo l'altro giorno ed è un'intervista che uscirà sul podcast di Learn fra poco, con un mega professionista che ha lavorato in Tesla e in tantissime altre aziende. Lui ora, dopo anni di esperienza, si è messo in proprio e ora può lavorare come gli pare, ma lui prima lavorava in ufficio dove doveva e si è messo sul curriculum aziende come Tesla, aziende come tantissime altre, e ora può fare quello che gli pare, non ha più paura del futuro perché lui è controllo il suo futuro. Fate quello che gli altri non vogliono fare, sia geograficamente parlando, sia a livello di esperienza, sia a livello di anche di salario se potete. Chiaramente non è la cosa che consiglio in nessun modo, però fatelo. Io ho lavorato 400 euro al mese nelle Filippine, 800 euro al mese in Romania e basta. E lo stipendio dopo in Australia era di 4.300, lo stipendio dopo ancora ero imprenditore e prendevo molto di più. Quindi è un processo, è una cosa continuativa, non potete pensare di no, io lavoro così. La frase veramente che ascolto da tantissimi giovani è: ah, ma se tu hai fatto la gavetta e ti sei fatto sfruttare, mica lo farò anch'io. Fai, non farlo. Se tu non vuoi, non farlo. Ma sappi che tanto non è sfruttare, perché tu non devi vederlo come loro mi stanno sfruttando, devi vederlo come io sto fregando loro. Loro pensano di pagarmi poco, ma io sto imparando tutto quello che mi serve perché l'anno dopo vado a lavorare per un'azienda 100 volte migliore. Questo è il ragionamento che tu devi fare, questa è la tua logica. Non vedere l'azienda come sto dando il mio tempo per il lavoro, ma vedilo come sto prendendo le loro risorse, le loro conoscenze per usarle per me stesso. Ragazzi, è una mentalità totalmente diversa. Io odio quando sento invece persone che ragionano in maniera completamente diversa, solo come: ah, ma io voglio lavorare il meno possibile adesso che ho 20 anni, perché... Ma ragazzi, è il momento in cui tu devi spaccare tutto, devi prenderti tutto quello che puoi, e 3 anni al massimo equivalgono a 10-20 anni fatti al minimo. Falli adesso che non hai impegni di famiglia, non hai impegni, troppi problemi di soldi, eccetera, eccetera, fermo restando che chiaramente ogni situazione è diversa, ma fallo adesso, prenditi tutto e poi tutto il resto sarà in discesa. Ma ora spingi in salita che puoi, che hai i muscoli per farlo.